Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, il titolo di prima pagina del primo numero del 2023, Nessuno può salvarsi da solo. Domenica 1 gennaio è ripresa a Belluno l'iniziativa del Cammino della Pace, l'invito a ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme nuovi sentieri di pace. La foto di prima pagina è proprio dedicata a questo tema. Il fondo di prima pagina, lo spopolamento, problema prioritario per il futuro della provincia di Belluno. Altre due notizie nella parte bassa della prima pagina. Riconoscenza e ammirazione per Benedetto XVI, il Papa Emerito è morto la mattina del 31 dicembre all'età di 95 anni, sabato 7 alle 9:30, una santa messa di suffragio in cattedrale a Belluno. E poi la segnalazione che all'interno del giornale c'è l'Almanacco 2022 che, come primo ricordo, ha Papa Luciani, il Beato degli Umili. Entriamo nel giornale subito correndo alle pagine riservate alla vallata a Gordina, dopo appunto le tante pagine dedicate all'almanacco. Andiamo a pagina 36, la prima delle tre pagine dedicate alla Gordina. Nuovi traguardi, chiude e dona. Dopo 23 anni di impegno per i pazienti con malattie del sangue alla sezione provinciale AIL, vanno 88.000 euro i dissapori con ULS e AIL. Talbone, i coscritti, prima la festa, poi l'impegno. Voltago, grazie a Rivis, Paternoster e Paoli. E poi Agordo, I Care, è l'invito del calendario 2023 della parrocchia di Santa Maria Nascente. Pagina 17, Gosaldo, l'ultimo concerto di Fornasier che si è svolto mercoledì 4 gennaio. E Alleghe, un guscio con 4.000 cubi d'acciaio, è stata inaugurata il 30 dicembre la nuova stazione di partenza della cabinovia. C'è anche un LED wall di 28 metri quadrati per lanciare comunicazioni e pubblicità. E poi a pagina 18 l'approfondimento di Giorgio Fontanive dall'Alto Agordino. Forciade, era questa la biforcazione, il nome della località ci parla di un antico incrocio, il bivio verso Pecole, Forcella San Tommaso potrebbe spiegare il toponimo. E poi altre due notizie che riguardano l'Agordino le troviamo nella sezione cultura, pagina 24, la prima, canale d'Agordo, oltre a Papa Luciani Beato, la Val Biois ricorda da Pos i fatti del 2022. E poi a pagina 25, Folladore, storia in tre dimensioni, audio, video, libro. Si parla dell'Istituto di Agordo. Allora, la prima rassegna stampa dell'amico del popolo del nuovo anno 2023 si apre con un altro 23 e sono i 23 anni di impegno per i pazienti con malattie del sangue da parte di nuovi traguardi che però con la fine del 2022 ha chiuso, ha come dire, raggiunto il suo traguardo, possiamo proprio dire così, e ha detto basta. E sui quotidiani in questa settimana e appunto anche sull'Amico del Popolo se ne parla e noi abbiamo voluto parlarne di nuovo con il dottor Graziano Pianezze, che è stato l'ultimo presidente di Nuovi Traguardi, che ha traghettato l'associazione anche in questo ultimo scampolo di 2022. Dottor Pianezze, benvenuto a Radio Più.
Buongiorno Gianni, ciao.
Allora, dobbiamo così, anche tristemente ovviamente per chi lo guarda queste cose da fuori, constatare la chiusura di un'associazione, questo non è mai ovviamente un segnale, un segno positivo, però prima di andare a vedere anche le ragioni per cui a un certo punto un'associazione dopo quasi un quarto di secolo, che comunque è un tempo molto lungo, questo va detto e va rimarcato, chiude, andiamo a vedere quando nasce, quando era nata, quale era stato il motivo per far partire questa associazione qui?
Il motivo è presto detto. Io arrivavo da Bolzano, da un'ematologia di buon livello, e quando sono arrivato a Belluno ho visto che i pazienti ematologici erano un po' lasciati a se stessi, seguiti male, e diciamo che il primo evento che mi ha fatto dire qua bisogna fare qualcosa per i pazienti ematologici è stato il caso di un paziente con una aplasia midollare grave e con sette fratelli che avevano deciso di curarlo con cortisonici senza neanche accennare al trapianto, 43 anni aveva il paziente. E io avevo appena messo in piedi presso il trasfusionale di Belluno la tipizzazione HLA per i donatori di midollo osseo e ho chiamato, sono venuto a sapere di questo paziente da un biologo che lavorava con me, che mi ha detto andavamo in bicicletta fino all'altro ieri e adesso è gravemente malato. Gli ho detto, ma cos'ha? Dicono che abbia una leucemia, una plasia midollare, non si capisce bene. Ho detto, beh, intanto vediamo subito, visto che eravamo proprio appena partiti, vediamo subito se ha dei fratelli compatibili. Aveva una sorella compatibile, e ho parlato con Genova e l'ho mandato subito a Genova a fare il trapianto di midollo. Adesso sta ancora bene, mi manda gli auguri tutti gli anni, sono passati più di 23 anni, perché forse erano 2 anni prima che nascesse l'associazione. Ecco, questo per dire
Quindi
cosa mi ha spinto a mettere in piedi questa associazione.
c'era la necessità di sensibilizzare intanto sul tema delle malattie del sangue, uno, e poi di cercare di sostenere anche economicamente dove il settore pubblico non arrivava di suo.
Sì, certo. Allora, per gli adulti esisteva già l'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, sezione di Belluno, ma era praticamente orientata soltanto per i pazienti ematologici pediatrici, forse per la storia della presidente di allora e di adesso, perché è sempre la stessa. Che ha avuto una figlia con la leucemia. Io avevo parlato con lei perché frequentava il trasfusionale, e allora lavoravo al trasfusionale, e ho parlato più di una volta con lei della necessità di mettere in piedi qualcosa per gli adulti, qualcosa, sensibilizzare, soprattutto la ULSS, per le malattie ematologiche dell'adulto. C'era una sola persona, una dottoressa che si occupava di ematologia, ma oltre all'ematologia si doveva occupare anche di tutto il resto. E a me sinceramente pareva un po' poco. E sono partito con un paziente che avevo mandato a trapiantare, un altro. Sono andato a parlare prima con i direttori di medicina, di geriatria, eccetera, gli ho detto vorrei prendere una borsa di studio che mi dia una mano in laboratorio, perché il lavoro cominciava a diventare tanto, perché ho cominciato ad occuparmi della diagnostica tutto insieme con la citoflorimetria, esami del midollo, eccetera. E mi ha detto sì, dai, facciamo. Tramite questo paziente che aveva delle buone conoscenze, abbiamo ricevuto l'offerta di 90 milioni di lire di allora per una borsa di studio. A quel punto c'è stata una levata di scudi, tutti a dire no, perché in laboratorio, perché insomma non se ne è fatto, dovuto lasciar perdere tutto, non se ne è fatto niente. Primo dissapore con
Poi ritorneremo appunto sulla questione dei rapporti con un'azienda
le
sanitaria.
istituzioni, diciamo, ecco, in generale. E niente, a quel punto abbiamo provato a parlare con il presidente dell'AIL, non io personalmente, perché avevo già parlato più di una volta, ma ho detto proviamo, andiamo a parlare. Ormai c'era un gruppo di parenti di pazienti, o pazienti stessi che avevano avuto qualche problema ematologico e che mi avevano sollecitato a mettere in piedi questa associazione.
E da lì è partita, e appunto 23 anni in cui appunto Nuovi Traguardi ha sostenuto proprio le attività all'interno degli ospedali della provincia. Cito dall'articolo dell'Amico del Popolo, il sostegno a un progetto di ricerca citoflorimetrica il cui risultato è stato applicato quotidianamente dal 2001 al 2016 nel laboratorio analisi di Belluno, la borsa di studio per tecnico di laboratorio 2006-2014, il servizio di second opinion offerto ai malati ematologici dal 2008 al 2017. E poi ancora, insomma, un finanziamento a un servizio di assistenza psicologica per malati oncologici. Per far questo, voi avete raccolto, è la cifra complessiva che avete diffuso, 600.000 euro in 23 anni. Io ho fatto un rapido calcolo, sono 26.000 euro all'anno. C'è dietro un lavoro di volontariato per raccogliere questi fondi, tutt'altro che trascurabile. Quali sono
Sì.
state
Beh,
le attività che avete proposto in questi anni?
intanto avevamo tanti tesserati perché dopo qualcuno si perde per strada, però abbiamo dato un numero progressivo alle tessere ed eravamo arrivati a 1.300 erotti come numero. Sicuramente non tutti pagavano regolarmente tutti gli anni la quota associativa, che comunque era di 5 euro. Soltanto negli ultimi 2 anni l'abbiamo aumentata a 10 euro. E, niente, i fondi più che altro qualche donazione, poche, e più che altro attività di tendone a Masarè, l'abbiamo fatto fin dai primi anni ed era una bella entrata perché a Ferragosto si organizzava una festa enogastronomica, una serata enogastronomica con piatti tipici locali e musica e così. La vendita di castagne in piazza. I primi anni erano mimose, poi anche lì c'è stato qualche problema con i fiorai e quindi abbiamo pensato di passare alle castagne. E basta, queste due erano le manifestazioni. Ah, e la festa, queste due erano quelle di cui mi occupavo io direttamente. Poi la Diana, la nostra vicepresidente, ogni anno faceva la festa della Triol della Mamabela. A
A Vallada, a luglio.
Vallada, sì. Anche lì i fondi raccolti entravano nelle casse dell'associazione per sostenere i nostri progetti, insomma.
Eppure, ecco, nonostante queste buone intenzioni, le concrete che poi si concretizzavano, no? Andavano a segno di sostenere l'attività del settore pubblico degli ospedali, voi dite, no? Questo ultimo, così, nel congedarvi con nuovi traguardi, che insomma, ci sono stati tante difficoltà, in realtà non solo da ora, no? Ma insomma, ricordiamo anche di qualche anno fa, insomma, una serie di segnalazioni vostre per dire, insomma, con l'ULS non si riesce a dialogare. Ma com'è possibile che un'istituzione pubblica, che evidentemente non riesce, no, da sola a coprire tutti i servizi, in qualche maniera rifiuti o ostacoli l'attività del volontariato, che vuole semplicemente, senza alcun ritorno, no, andare incontro agli ammalati?
Difficoltà, per esempio, ti dico la prima difficoltà che abbiamo avuto è che io ho passato il tempo libero di quasi un anno e mezzo a scrivere, redare 10 libretti, allora non ce n'erano in giro, uno per ogni malattia oncoematologica, li abbiamo fatti stampare, col sostegno della regione perché ha pagato metà del costo, quindi non mi ricordo neanche più esattamente perché erano ancora lire. E questi libretti li abbiamo distribuiti agli ospedali, ma i pazienti non li hanno mai visti. Praticamente dopo sono venuto a sapere che venivano messi sui tavolini delle sale d'attesa dei vari reparti, così per fare colore, e li prendeva su chiunque passasse di lì, che fosse un malato ematologico o no. Mentre per dirti, io ho lavorato a Bolzano, ero tornato a Bolzano per un anno e mezzo perché ne avevano bisogno, quindi avevo chiesto aspettativa per tornare a Bolzano a mettere in piedi il laboratorio di ematologia a Bolzano. E Bolzano li comprava regolarmente da noi, ecco un'altra entrata che abbiamo avuto. I libretti che a Belluno venivano messi lì per far colore, a Bolzano venivano comprati dalla nostra associazione e distribuiti ai pazienti.
Ma e qui in ballo, cioè, sono forme di, come le avete analizzate voi? Forme di gelosia, forme di invidia, di.
Non lo so. Un'altra cosa, sempre per quanto riguarda l'approccio iniziale, molti commenti dei colleghi miei, medici, eccetera, ma c'è già un'altra associazione che serviva a farne un'altra. Ma sta lì a spiegare che l'AIL lavorava praticamente solo per i bambini e che mi aveva risposto la presidente che per gli adulti non c'era nulla da fare. Quindi siamo stati quasi costretti perché io ero degli adulti che volevo che si facesse qualcosa in più. Che ci fosse una borsa di studio, io mi offrivo per andare a dare una mano al reparto, all'unica che si occupava di ematologia. La borsa di studio avrebbe potuto fare un po' in laboratorio, un po' in reparto. E niente. C'era il primario di allora che quando abbiamo organizzato, ecco un altro esempio, abbiamo organizzato una tavola rotonda a Giovanni XXIII, era il 2000, quindi maggio 2000, eravamo appena nati perché siamo nati a novembre 99, abbiamo organizzato questa tavola rotonda, abbiamo mandato l'invito a tutti, il dottor Tremolana, primario. Nuovo primario della medicina è venuto e ha fatto un putiferio, ha detto: ma noi facciamo già ematologia, abbiamo già una dottoressa che si occupa dei malati ematologici, ma una dottoressa è poco. Tant'è vero che adesso, e non è che il numero dei malati ematologici sia aumentato, sempre quelli erano, adesso sono in tre. E questo è grazie a noi, sicuramente.
Ce l'avamo agli
E
altri, prego, prego.
figurati che questo Tremolana ha sempre fatto una lotta all'associazione perché sembrava che noi criticassimo il loro operato. Non è che volevamo criticare l'operato di qualcuno, volevamo dire bisogna fare qualcosa di più per i malati ematologici perché se no a non finire come quell'episodio che ti ho raccontato.
Certo.
E a un certo punto Tremolano ha cambiato atteggiamento. Un giorno in mensa parlando ha detto: ah, ma io ho capito, allora a te non è che ti interessa fare un altro primariato. Ecco, hai capito? Sì, venivo osteggiato perché secondo qualcuno io volevo mettere in piedi un primariato nuovo e offrirmi come primario. A me non interessava proprio niente, a me interessavano i malati.
E qui vale sempre il discorso che bisogna ascoltare, cercare di ascoltare e poi cercare di chiarirsi, cosa che non siete riusciti a fare, no? Con l'AIL, con l'Associazione Italiana Leucemie Sezione di Belluno, alla quale però con un gesto, che questo secondo me, insomma, penso di essere comunque oggettivo nel dirlo, è un gesto da signori. Quindi, nonostante le incomprensioni, quando poi avete dovuto chiudere i conti, perché appunto l'associazione chiudeva, erano, sono valorato circa 80.000 euro, voi avete deciso di destinarli proprio all'AIL, quella situazione che voi dite che in qualche maniera vi ha osteggiato e con cui insomma i rapporti non erano positivi. Insomma, un gesto insomma, non di poco conto, perché avreste potuto comunque darli ad altre associazioni che comunque fanno il bene.
Sì, anche perché la nostra è un'associazione per i malati ematologici, in provincia non ci sono altre associazioni per i malati ematologici, l'AIL, cioè, che adesso ovviamente lavora anche per gli adulti. Subito dopo, appena noi siamo nati, ha cominciato a fare qualcosa per gli adulti. E una delle prime cose che ha fatto ha donato la stanza per il prelievi di midollo in medicina con lettino apposta da prelievi e qualcos'altro, il mobilio che c'era dentro. So che ero stato invitato su dall'ULSS per l'inaugurazione e c'era la presidente dell'AIL che in corridoio mi ha soffiato, proprio sibilato addosso, questa me la deve pagare. Io poi non ho più avuto occasione di parlare con lei. Ho cercato di parlare, specialmente quando è naufragato il progetto per la borsa di studio in laboratorio. Non rispondeva al telefono. Ho provato a far parlare altri, perché se con me si comportava così è perché sapeva che ero l'autore principale della nascita dell'associazione. Addirittura non ha mai risposto neanche alle raccomandate che ho ricevuto di ritorno. La ricevuta di ritorno non è mai arrivata. E adesso forse ho perso il filo.
No, beh, insomma, il filo è facile ricondurlo e soprattutto a ricordare questo, insomma, mi pare che possa essere un augurio di buon anno, di buon 2003, al di là appunto della chiusura di nuovi traguardi, ma che tra le associazioni che appunto si propongono di fare il bene in tanti campi, oggi abbiamo parlato del bene nel campo della salute dei malati, in particolar modo ematologici, ma ovviamente il bene si può fare in tante associazioni di volontariato, e in questo spazio ci capita spesso di parlarne, parlare con i presidenti, i rappresentanti delle associazioni. Però ecco, l'augurio è che davvero quando ci sono le associazioni che fanno il bene, almeno tra di loro si cerchi di trovare sempre della concordia, perché poi il fine è lo stesso, e ovviamente i protagonismi, le forme, no, di primeggiare o di avere un lustro devono essere lasciate da parte, altrimenti il senso della solidarietà viene meno, mi pare, no, dottor Pianezza?
Sì, certo. Infatti noi pensavamo, appena nati, pensavamo, beh, noi lavoriamo per gli adulti e lei lavora per i bambini, per i pazienti pediatrici. Poi non è stato così e anche lì abbiamo sempre cercato di fare qualcosa di cui non si occupava l'AIL, per esempio la formazione del personale. E noi abbiamo investito molto sulla formazione del personale. Ho formato un tecnico di laboratorio che poi mi ha dato una mano, mi ha permesso di continuare nella diagnostica che diventava sempre più impegnativa e da solo non ce l'avrei mai fatta.
Ci resta comunque la testimonianza di questi 23 anni di nuovi traguardi. Siamo sicuri poi che sia il dottor Pianezza e che la sua vice Eliana Cavallette troveranno altri modi, altre forme per continuare comunque a fare il bene. Dottor Pianezza, grazie per essere stato con noi e un augurio di un proficuo e un buon 2003, 2023.
Grazie a te e buon 2023 a te e agli ascoltatori. Grazie
Grazie.
mille.
Grazie ancora al dottor Pianezza per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, a risentirci la prossima settimana.